Siamo il Salmo 29, che è uno dei salmi più antichi di tutto il Salterio. Già altre volte avevo fatto questo esempio, ricordando come i testi biblici spesso partono un po' come una valanga, no? Comincia una palla di neve, poi pian piano scendendo si ingrossa fino a diventare una grossa palla. Allora possiamo dire che questo antico salmo probabilmente era un antico inno cananeo dedicato a Baal, il dio della tempesta. E gli ebrei non hanno, ma anche, capite, noi siamo eredi degli ebrei, quindi nemmeno noi, non hanno mai avuto paura a prendere anche dei testi pagani, non hanno mai detto, ah che schifo questi testi, ma se una preghiera è bella, perché non prenderla anche da lì? Per cui, così anche, come se, pensate a cosa vuol dire, tante feste mariane che in realtà avevano avuto un'origine pagana. Pensate, facciamo un esempio, anche una festa non mariana, tanto per dire, festa di Sant'Antonio Abate, cosiddetto Abate, che poi Abate di chi è? Di se stesso, non è nessuno, Abate degli altri che arrivano a trovarlo, ma lui era un laico che si è consacrato a Dio ed è morto a 104 anni, forse 109, adesso non ricordo più, e in realtà, allora, questa festa che si fa in gennaio, certi luoghi, con la mia parrocchia, eccetera, fuoco di Sant'Antonio, si faceva il fuoco, il falò, e poi come veniva rappresentato? Con un porcellino ai piedi. In realtà il porcellino è una modificazione, perché io nella mia chiesa sono riuscito a trovare, era dedicata inizialmente a Sant'Antonio Abate quando ero parroco, e quindi ho rimesso in vigore questa festa, perché era passata in secondo ordine, e invece la prima dedicazione era lui, e ho trovato un vecchio quadro, proprio del 600, di bella scuola, proprio la scuola del Morazzone, in cui c'è questo Sant'Antonio in estasi, con Gesù che gli appare, la famosa estasi narrata dalla vita Antoni di Sant'Atanasio, che è stato suo discepolo, e lì si vede in un angolo un maialino, ma è un cinghiale. Ora, il cinghiale era il simbolo del demonio, del male, della tentazione che lui aveva dominato, perché il male appariva sotto forma di mostri diversi, il cinghiale quindi è aggressivo. Ma perché questa celebrazione proprio lì fatta in gennaio, quando comincia la ripresa del sole, abbiamo la tipologia del fuoco, il falò. Ora, sono tutti simboli primitivi nordici che erano legati ai popoli barbari che sono arrivati noi e hanno invaso soprattutto il nord, poi si sono sparsi in tutta la penisola. Come si chiamava questo dio che veniva rappresentato come un cinghiale? Veniva chiamato Lugo. Pensate, Lugo di Romagna. Lugo. Io ero a Cassinetta di Lugagnano. Era stata trovata un'ara dedicata a Eracle, un'ara scavando in un campo, e pare che fosse dedicata forse al dio della forza, quindi il cinghiale anche, quindi di Lugo. Ora, cosa hanno fatto i cristiani? Siccome la lotta di Sant'Antonio era una lotta contro le tenebre, ecco che si accende il fuoco. Fuoco di Sant'Antonio. E siccome era una lotta contro il male, ecco il cinghiale, che era il simbolo appunto del dio Lugo. Per cui hanno preso tutti questi simboli, li hanno cristianizzati, li hanno battezzati, e anziché di togliere la festa, hanno preso la festa e l'hanno fatta diventare con significati cristiani. Il Natale. Mica Gesù è nato a Natale, mica è nato il 25 dicembre, è improbabile, perché cosa facevano i pastori fuori a custodire il gregge per mangiare che cosa? Mangiavano la neve, a Betlemme nevica a Natale, se fa freddo, è normale che a Betlemme, siamo in zona di collinare, montana, nevica. E chi è che faceva il censimento a Natale? L'imperatore, fai muovere la gente per... doveva essere autunno, dopo finiti i lavori autunnali o comunque fine estate ci si muoveva e il censimento era un modo per... Allora, a Natale perché? Ma perché i cristiani a Roma, l'impero romano, c'era un tempo lungo di vacanza che si chiamavano i Saturnalia, dedicati a Saturno, dove si celebrava l'avvento del sole nuovo, del nuovo anno, un po' come Lugo, era il sole nuovo, il nuovo fuoco, questi accendevano, questi barbari accendevano i fuochi, no? Questi celti accendevano i fuochi, eccetera, per simboleggiare che finalmente la luce adesso esplode, le tenebre sono finite, sapete che dopo Natale comincia l'ascesa del sole, no? E quindi, allora, gennaio, metà gennaio, ci celebrava questa grande festa, e quindi Sant'Antonio. A Natale, cosa facevano i cristiani? Dovevano stare, non è che potevano dire, ma noi siamo cristiani, andiamo a lavorare, no, perché c'era festa, la gente stava a casa, c'erano i Saturnali. Allora, i cristiani hanno detto, ma sì, ma anche noi abbiamo il nostro sole, è Gesù Cristo. E quindi quando è nato, ma anche noi lo facciamo nascere il 25 dicembre, che importa? Gli altri fanno la loro festa, noi facciamo la nostra. Capite che questo si chiama la capacità di entrare, un po' come viene richiesto ai missionari, no? La inculturazione, entri nella cultura e trasformi le strutture di questa cultura, la cristianizzi, no? Sottolinei le cose positive, le accogli e le fai diventare. Gli ebrei hanno sempre fatto così, alla fine non è che erano un popolo che veniva giù dal cielo e loro dicono, oh, noi niente, niente sesso, siamo inglesi, no, attenzione, non, cioè, si sporcavano con le realtà che avevano e cercavano di modificarle e di purificarle, per cui questo salmo, che era un salmo che celebrava il Dio della tempesta, cioè addirittura l'orgasmo tra il Dio Baal e la Dea Terra, la Dea Astarte, per cui questo orgasmo si trasformava in un temporale terribile con fuochi, in modo tale che l'acqua che scendeva fecondava la terra per produrre messi, eccetera, eccetera, diventa invece la celebrazione della bellezza di Dio, questo Dio che si esprime e non ha paura di esprimersi attraverso la natura, eccetera. Ecco allora questo salmo che viene chiamato spesso il salmo dei sette tuoni. E c'è un posto dove si parla di sette tuoni, secondo voi, nel Nuovo Testamento? Nell'Apocalisse. Capitolo 10, versetti 3 e 4, si sentono sette tuoni. Ora, vuol dire che anche San Giovanni si è ispirato poi un po' a questo salmo, no? Sette tuoni perché? Perché in realtà, ve l'ho già detto, la parola tuono, che però in ebraico è la stessa parola di voce, si dice kol in ebraico, tuono, ma anche voce si dice tuono, si dice kol, tuono, si dice kol, è la stessa cosa. Per cui tu, anziché tradurre voce, potresti tradurre il tuono di Dio, ed è corretto, perché in fondo Dio come si esprime? La sua voce è come un tuono. Pensate anche quando a un certo punto Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, Padre, glorifica il tuo figlio. Venne una voce dal cielo e disse, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Voce, ebraico, col, venne un tuono. La gente dice, è un tuono. Altri dicevano, Dio gli ha parlato, e Gesù dice, questa voce, questo tuono, arabaico, ebraico, è per voi, non per me. Cioè il Padre che dice, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Quindi il nostro Dio parla attraverso il tuono, cioè è qualcuno che è al di sopra di tutte le nostre possibilità di immaginazione. La sua forza è amore, è fecondità, ma non è la fecondità del Dio Baal, ma è la fecondità del Dio creatore. E quindi comincia con una specie di, ancora una volta il salmo è Mitzmor le Dawid, comincia così, salmo di Davide, Mitzmor vorrebbe dire lode di Davide, e allora il salmo, comunque salmo vuol dire lode cantata di Davide, le Dawid. E poi comincia, rendete a Yahweh, o figli di Dio, rendete a Yahweh gloria e potenza. Ancora una volta la parola gloria, avevo già detto gloria si dice kavod in ebraico, che vuol dire peso, cioè date peso a Dio, perché il nostro Dio è il Dio della potenza. Qual è la potenza di Dio? Non è la potenza distruttrice, è la potenza dell'amore che salva, è la potenza di chi non si ferma di fronte al male, ma lo vince e lo trasforma in bene. Ecco la capacità, ecco questa potenza di Dio che si trasforma in giustizia, no? Abbiamo chiamato già la tzedakah, questa giustizia di Dio che capovolge le cose. Allora comincia con, è un invito, potremmo dire che è un salmo corale, è un invito a dire a tutti proprio questo. Tre volte viene ripetuto, rendete, la parola ebraica è proprio avu la Yahweh benehelim, avu la Yahweh kevod shemo, e poi comincia kol Yahweh alamahim, kol Yahweh bach bachoach, eccetera. Così avete un po' il senso di... Ora, comincia, rendete a Yahweh, o figli di Dio, rendete a Yahweh gloria e forza, potenza, la forza che è la forza dell'amore, non è la potenza distruttrice. Rendete a Yahweh la gloria, kavod, del suo nome, ancora una volta la kavod, la gloria. Che cosa vuol dire il nome? Nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, il nome non è quello che si appiccica a qualcuno per distinguerlo da un altro. Noi siamo caduti nel nominalismo, no? Allora devo distinguere questo, che è un microfono, dal tavolino, che è un'altra cosa. Allora questo lo chiamo microfono e poi basta intenderci, potrei chiamare tavolino un microfono e microfono il tavolino, basta che ci si intende. Noi siamo un po' in una società nominalista, per cui un nome, per gli ebrei no, per le culture antiche no, il nome è la persona stessa che lo porta. Quindi dire che la gloria del suo nome, cioè date a Yahweh il peso della sua persona, cioè la sua persona, la sua presenza, il suo amore è una persona, e allora date a lui, datelo, rendetelo, ecco. E poi ancora, che vedete, sono tre volte viene ripetuto, quasi a dire che bisogna rendere a Dio, date a Dio ciò che è di Dio, no? Ricordate Gesù, rendete a Dio ciò che è di Dio e a Cesare ciò che è di Cesare, che non c'entra mica politica e fede separati, vuol dire un'altra cosa, cioè smettetela di prendere gli uomini e di attirarli a voi, restituite gli uomini a Dio. Sulla moneta cosa c'era? Qual era l'immagine che c'era sulla moneta? Imperatore Tiberio. E qual è l'immagine che c'è sull'altra moneta, che siamo noi? È l'immagine di Dio. Ecco che Gesù fa una specie di confronto tra un confronto ellittico, se volete, tra due monete, la moneta dell'imperatore e la moneta di Dio che siamo noi. Quindi la moneta di Dio restituitela a Dio, quella dell'imperatore data all'imperatore, cioè smettetela di prendere gli uomini e di piegarli ai vostri interessi. Questo che Gesù sta parlando ai farisei e agli scribi, questo è il senso. Non possiamo dire fede politica separati, Gesù non aveva queste intenzioni, sicuramente non dell'anno 30. È impossibile, perché gli faremmo Dio delle cose che sono secondo i nostri criteri, che sono del nostro laicismo, non sicuramente del modo di pensare ebraico antico. Quindi bisogna essere molto attenti a interpretare il Vangelo senza fargli dire quello che vogliamo noi, no? Ecco, allora anche qui rendete a lui, no? Ciò che è di Dio devi renderlo a lui, è lui il centro di tutto. E dunque, se lui è il centro di tutto, prostratevi a Yahweh in splendore di santità, cioè quando lui mostra la sua grandezza. Allora la santità, ricordate che il senso di qualcosa che sfugge alla terra, no? Santo. Anche in greco è agios, vuol dire al di fuori della terra, in latino è sanctus, che deriva da sancirscor, che vuol dire separato da, quindi vuol dire qualcuno che è separato dagli altri. La stessa cosa è la parola che noi abbiamo per esprimere la santità, ancora una volta la santità è questa... potere di Dio di essere diverso, non è un Dio come gli altri dei, santità, ecco, infatti parla di Kadosh, Kadosh. Kadosh vuol dire proprio uno che è diverso dagli altri. Siate santi come Dio è santo, come Dio è Kadosh, cioè siate diversi. Gli altri dei sono dei arroganti, sono dei potenti, forti che distruggono. Il nostro Dio è un Dio diverso, è un Dio Kadosh. È un Dio che non è come gli altri, ecco perché vuol dire santo. Santo vuol dire diverso. Quindi anche quando Gesù dice siate voi dunque perfetti o comunque santi, è la stessa cosa, vuol dire siate diversi dagli altri uomini. Dobbiamo essere diversi, non uomini, come diceva San Paolo nel brano di stamattina, prima lettera ai Corinzi, non uomini psichicoi, ma uomini pneumaticoi, cioè uomini rinnovati dalla forza dello Spirito del Signore. Allora sì che diventi forte, diventi... Allora questo nostro Dio è un Dio che è Kadosh, cioè è al di fuori della nostra portata, è diverso da quello che immaginiamo noi. Come facciamo ad accogliere questo Dio? Allora, questo Dio ci parla sulle acque. Notate bene che cosa sono queste acque di cui parla. Si dice, la voce di Dio, preferirei tradurre così, il tuono di Yahweh è sulle acque. Notate bene che questo salmo, sapete quando veniva cantato in Israele? A Pentecoste. Cosa si celebrava in Israele a Pentecoste? La legge. Mosè è salito sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge. E cosa fa, cosa trova Mosè sul monte Sinai? Tuoni, fulmini, questo Dio santo. E Mosè e la gente che dice non parlarci, non digli a Dio di non parlarci, perché se lui parla noi stramazziamo terra morti. Parlaci tu, non lui. E allora Mosè prega Dio, no, guarda, parlami tu. Allora Dio parlava col tuono e Mosè rispondeva, no? Allora, ecco l'esperienza di Mosè. Allora, questo salmo, che è il salmo dei sette tuoni, quando vuoi pregarlo a Pentecoste, quindi ha pregato in famiglia, ma anche nel Tempio, nelle feste della Pentecoste. Notate bene che questo salmo viene usato ancora da noi a Pentecoste. Come ha strutturato San Luca il racconto della Pentecoste? Tuono, fuoco, voce di Dio, voce degli apostoli che parlano, quindi anche gli apostoli diventano voci tonanti perché parlano, quindi vuol dire che questo salmo è stato intuito come un salmo della rivelazione potente di Dio, Dio che si manifesta in modo che ti è ispirato. Che cos'è questo apparire sulle acque, questa voce, questo tuono di Yahweh sulle acque? Quali sono queste acque? Ricordate che queste acque sono le acque del caos primordiale. Ma dove noi li possiamo? Adesso noi, se noi leggiamo questo testo, è interessante perché è come se si presentasse la geografia della Palestina, no? Quindi qui siamo, dove sono le grandi acque? Per gli ebrei è il Mediterraneo, le grandi acque. Un'acqua che loro guardavano bene dal percorrere, gli ebrei non erano un popolo marinaro, e dunque si guardavano bene, al massimo navigavano sul lago di Genezaret, per loro era il mare, era Kinneret perché ha forma di cetra, Kinneret in ebraico è la cetra, quindi veniva chiamato Kinneret, oppure mare di Galilea, mare, capirete, 11 km per 22, non è che sia proprio una cosa enorme, però per gli ebrei era qualcosa di molto grande. E ora, invece le acque immense, è interessante queste, chi è questo Dio che tuona? Stavolta non è più Yahweh, ricordate prima Yahweh, dei primi tre versetti per cinque volte c'è il nome di Yahweh, poi adesso improvvisamente non viene più che detto Yahweh HaKavod, ma si dice El HaKavod, il Dio della gloria, ha tuonato, è il Dio della gloria, è il Dio che manifesta la sua forza nel perdono. E questo Dio dove suona? Sulle acque immense, le acque immense, Mediterraneo, quindi Dio che si manifesta a ovest, stiamo attenti, ovest. Il tuono di Yahweh è con potenza, il tuono di Yahweh è con splendore, il tuono di Yahweh è schiantante i cedri. Yahweh schianta i cedri del Libano, cioè nord, visto ovest, nord. I cedri sono gli alberi più forti, più alti, 20-30 metri addirittura, quelli venivano usati per fare le navi. I fenici la usavano, andavano a prendere i cedri del Libano. Pensate che le colonne del Tempio di Gerusalemme, che era tutto costruito con cedri del Libano, le colonne veniva chiamato la foresta del Libano, il Tempio di Salomone, perché c'erano queste enormi colonne che erano state fatte arrivare dal Libano per fare, erano tutte di legno, per quello che quando Nabucodonosor arriva e butta dentro fiammifero, brucia tutto. Non è che ha dovuto fare la fatica che ha fatto Tito, quale ha dovuto distruggere proprio materialmente il tempio, che era fatto di mura e di sassi, tenendo in piedi, in piedi soltanto il muro attuale. Ma allora lì, infatti, dice uno dei salmi che troveremo poi, che presentano come sono entrati questi maledetti impuri, sono entrati nel tempio, hanno profanato la tua casa, sono entrati con l'ascia e con la scure, bruciando tutto, per forza, come in una foresta, con l'ascia e con la scure, bom, bom, butti giù le colonne, dai fuoco, brucia tutto. E allora qui, queste grandi foreste, sentendo la voce di Dio che è il tuono, sobbalzano, no? I cedri, è come se dire, ma guarda, chi rimuove i cedri? I cedri, nessuno, però il Kol Yahweh, il tuono di Dio, riesce addirittura a schiantare, a smuovere i cedri del Libano. L'immagine è quella di un terremoto, no? Dove si vede che si muove tutto. E poi cosa fa? E li fa balzare come un vitello. Immaginate i vitelli che escono dal, cominciano a scacciare, no? Quindi l'immagine è proprio questi cedri del Libano che balzano, che si muovono, perché il tuono, cioè questa forza viva di Dio, è la forza di questo Dio che sfugge alle nostre capacità di comprensione. E poi riprende, fa balzare, quindi li fa balzare come un vitello. No, sì, e li fa balzare come un vitello. Il Libano e il Sirion come il piccolo di un bufalo. Anche loro, il Sirion, cosa sono il Libano e il Sirion? Siamo sempre al nord, Libano è nord, il Sirion è un altro modo per chiamare il monte Ermon. Il monte Ermon è l'unico monte a nord della Palestina, comunque confine con la Siria, dove c'è la neve anche durante l'estate, sono 2400 qualcosa di metri, quasi 2500, e di solito se il tempo non è troppo caldo, caldissimo, siamo già a nord, di solito è un po' come Fujiyama, c'è sempre un po' di neve, tant'è vero che gli ebrei che non conoscevano molto bene la neve, la vedevano solo a Gerusalemme e a Betlemme la neve, ma altrove no, perché faceva caldo, eccetera, quando guardavano le monte Ermon, dicevano la rugiada del monte Ermon, che è la rugiada, la neve, no? Ecco, però c'era, che sapete, quando esce la rugiada, o la brina, no? Quindi vedevano bianco, c'era la rugiada sul monte Ermon. Ora, quindi balza il Sirion come un piccolo di un bufalo, e poi riprende, il tuono di Yahweh tagliente di lampi, di fuoco, tagliente di lampi di fuoco, quindi immaginate il fuoco, i fulmini vengono visti come fossero delle lame, no? Che scendono, in effetti quando voi vedete un fulmine noi lo rappresentiamo come una freccia, no? Come una specie di, e qui vedere come fosse una lama che scende giù e che taglia, quindi un'arma che distrugge il male, quindi un Dio che non ha paura delle acque, non si lascia sconvolgere da questo caos primordiale che sono le acque, il luogo dove il male trionfa, ma è un Dio che non ha paura di queste grandissime creature che sono i cedri, e soprattutto è un Dio che ci fa vedere le sue lame di fuoco, i suoi lampi. E poi il tuono di Yahweh fa tremare il deserto. E vedete che abbiamo visto l'ovest, il nord e adesso il sud. Siamo al sud, il deserto, e poi spiega, fa tremare il deserto di Kadesh. Che cos'è il deserto di Kadesh? È il deserto del Negev, noi lo conosciamo così, Quindi quando uno dice, ma dov'è, non trovo il deserto di Kadesh, no, è il deserto del Negev. Quindi siamo, abbiamo visto ovest, nord, sud, e poi va avanti. Il tuono di Yahweh fa partorire le cerve, cioè addirittura le cerve sono così spaventate, non sapete che quando una donna per uno shock può rischiare, se è incinta, rischia di partorire, no? Pensate a gente che durante il terremoto si è trovata poi, allora per dire, la potenza di Dio è una potenza però che fa scaturire la vita, perché quando uno partorisce nasce la vita, quindi le cerve che sono nascoste, che sono timide eccetera, di fronte a quello che succede davvero. E poi c'è questa traduzione, fa abortire i mufloni, e in realtà io non l'ho trovato nel testo ebraico c'è scritto piuttosto così, certamente è ancora una lezione difficilior, cioè il far abortire i mufloni di per sé, siccome quasi sempre i versetti sono doppi, perché sembra un effetto continuo di polarismo, la ripetizione del concetto per approfondirlo, no? Quindi il deserto, poi il deserto del Negev, oppure il deserto del Kadesh, la steppa, cioè la ripetizione. Allora, siccome qui si parla di cerve, e allora siccome c'è una assonanza, probabilmente ci sono alcuni testi, alcuni codici che hanno, per assonanza, hanno fatto abortire i mufloni. In realtà nel testo che ho io c'è piuttosto denuda le selve. Cioè spoglia le foreste, questo Dio è un Dio che spoglia le foreste, cioè un vento forte, fulmini eccetera, che la foresta si spaventa, fa cadere tutte le foglie, no? E poi però vedete che improvvisamente arriva la calma, no? Dopo tutto questo movimento enorme, abbiamo visto, noi all'inizio abbiamo trovato già 4 volte la parola gloria. Se voi guardate il Salmo in ebraico, la parola kavod, gloria, poi 18 volte il nome Yahweh, avete visto quante volte viene ripetuto Yahweh, 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 e quindi è davvero una proclamazione della signoria di Dio, è il nostro Dio, è il Dio con noi, è il Dio vicino. E poi va avanti, e adesso improvvisamente è come se, dopo la quiete dopo la tempesta, no? Puff, puff, e nel suo tempio tutto è dicente, Kavod, un'altra volta, gloria. Cioè, non tutti dicono, ma tutto, ogni cosa all'interno del suo tempio è come se parlasse e dicesse gloria. Cioè, Signore, noi vediamo la tua potenza, vediamo la tua forza. La gloria di Dio è la vittoria della vita. Questa è la vera gloria di Dio. È questa vita che trionfa sulla morte. E allora ancora riprende di nuovo l'ultima frase, l'ultimo versetto, di nuovo ancora 4 volte viene ripetuto ancora Yahweh, sono le ultime 4 volte, su 18 volte, queste sono le ultime 4 in un solo versetto, quasi a dire che Yahweh entra in tutta la terra, no? Dappertutto. Yahweh è assiso sopra l'oceano, di per sé sarebbe sopra il diluvio cosmico, l'oceano cosmico, il caos primordiale, cioè non ti fa paura, si siede sopra, come Gesù che cammina sulle acque, non ha paura, ci cammina sopra, non ha paura dell'abisso, lo attraversa camminandoci su. E poi Yahweh è assiso re per l'eternità, ancora una volta abbiamo la parola eternità che abbiamo già trovato nel Salmo precedente, per sempre, è assiso per sempre re. Quindi qual è il senso ultimo di questo Salmo? Tutto è saldamente nelle mani di Dio. Ricordate quello che dice Sant'Ignazio negli esercizi, no? Tutto ciò che accade non sfugge al pugno di Dio. Dio ce l'ha tutto saldamente nelle mani. Tempeste, fulmini, però lui se ne ride alla fine, no? Yahweh darà forza al suo popolo e benedice il suo popolo nella pace. Quindi in mezzo a tutto questo sconvolgimento, in Israele c'è pace, non c'è paura. Tutti di fronte a Yahweh hanno paura, ma noi non abbiamo paura, perché il nostro Dio è il Dio della vita, non della morte. Quindi finisce con una specie di professione di fede in questo Yahweh che è forte, ma è forte contro il male. Non è forte, potente contro coloro che si comportano, no, il male, non coloro che peccano, ma il male. E quindi anche è anche interessante vedere, no, come un salmo che poteva essere la celebrazione pagana di una potenza ostile diventa invece la celebrazione di un Dio che è il nostro Dio, che è in fondo il Dio della pace. Ora, nella nostra liturgia non solo questo salmo viene ricordato il giorno di Pasqua, cioè il giorno di Pentecoste, scusate, nell'ufficio, non... invece nella messa, nella domenica nella messa, viene ricordato il giorno battesimo di Gesù. Perché? Ma è Dio che parla sulle acque, stavolta sulle acque del Giordano. È Dio che parla sulle acque e dice: ecco mio figlio. Il cielo si aprì, si udì una voce, un call, si udì un tuono: tu sei mio figlio. E il Vangelo, come è normale, utilizza tutti gli schemi culturali del popolo di Israele, né? Per un giudeo dell'epoca il tuono era la voce di Dio. Pensate ancora un po', quando eravamo bambini, non so voi, ma un po' magico, mia mamma, io sentivo i tuoni, dicevo alla mamma: cosa succede? È il diavolo che sta litigando con sua moglie. Oppure la mia mamma diceva ancora: il diavolo che gioca a bocce, no? Brum! Allora, ecco, abbiamo anche noi questo senso, di fronte agli elementi che non sappiamo spiegare, abbiamo un certo modo un po' sacrale, no? E allora è chiaro che qui per gli ebrei, per ogni giudeo, il tuono era la voce di Dio. Come vi dicevo prima, anche il famoso Giovanni 12, no? Venne a loro una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La folla che là si trovava e aveva udito diceva che era stato un tuono, voce, tuono. Altri dicevano che un angelo gli aveva parlato. E poi pensate ancora, il veggente dell'Apocalisse aveva già detto i sette colpi di tuono, anche lì, Apocalisse 10, 33, 4. Oppure ancora il giorno di Pentecoste, ve l'ho già detto, Atti, e poi ancora Saulo che viene gettato a terra come da un fulmine, no? Bum, questa potenza di Dio, svan, sbatterà come una pelle di fico, pam, in terra, no? Non da cavallo non c'era, ma in terra, Atti 9, 3, 4. E certo possiamo anche vedere una lettura nell'oggi, il nostro mondo moderno, un mondo che dimentica che le grandi forze della natura sono il segno della presenza stessa di Dio. Questo Dio che, pur essendo forte e potente, non viene per distruggere ma per salvare. È certo che noi dobbiamo usare queste forze in maniera attenta. Soprattutto questo Salmo ci dà la certezza della vittoria finale di Dio. Il Signore siede per sempre. Il Signore è uno che tiene saldamente in mano tutto. Quindi l'immagine della tempesta che abbatte i cedri, che domina sulle acque, sta a ricordarci che sarà sempre Dio ad avere l'ultima parola. E che contro tutte le potenze ostili, questo Dio ha mandato Gesù Cristo. E questo è il Signore della gloria, è Lui. Già il salmista che cantava il Signore della gloria, ebbene, è proprio Lui, è Gesù il Signore della gloria. È veramente Lui la voce del Signore, è Lui il tuono che viene dal Padre. La sua parola è trionfatrice, come il fuoco. Ricordate Seconda Tessalonicesi 2,8, quando San Paolo presenta la parusia come il Signore che arriverà e distruggerà il peccato con il soffio della sua bocca. Rievoca un po', no? Questo soffio, questa potenza di Dio. Il male non può reggere davanti a Dio, ecco, e questo è il significato. Tutto ciò che è negativo, tutto ciò che porta morte, non può reggere davanti a Dio. Dio con la sua voce spazza via tutto, con la sua forza spazza il male e ci fa celebrare la sua presenza piena d'amore. E certamente anche noi, no, nelle nostre liturgie, quante volte diciamo gloria. Quante volte ripetiamo che nel rosario: gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito. Alla fine gloria vuol dire: Signore, davvero noi vogliamo che Tu abbia peso nella nostra vita. Bene, dopodiché andremo a dar peso al Signore adorandolo, ma prima preghiamo insieme questo Salmo ancora una volta. Date a Yahweh, o figli di Dio, date a Yahweh gloria e potenza. Davate a Yahweh la gloria del suo nome, prostratevi a Yahweh come appare nella sua santità. La voce del Yahweh è sulle acque, il Dio della gloria tuona, Yahweh sulle acque immense. La voce di Yahweh potente, la voce di Yahweh maestosa, la voce di Yahweh schianta i cedri, Yahweh schianta i cedri del Libano, fa balzare il Libano come un vitello, il Sirion come un giovane bufalo. La voce di Yahweh attizza figue di fuoco, la voce di Yahweh fa tremare la steppa. Yahweh fa tremare la steppa di Kadesh, la voce di Yahweh fa contorcere nel parto le cerve, fa abortire i mufloni. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Yahweh è assiso sopra l'oceano, Yahweh è assiso re per sempre, Yahweh dia forza al suo popolo, Yahweh benedica il suo popolo nella pace.